le grazie che non ottenevamo attraverso le anime del purgatorio, perché loro hanno bisogno delle nostre preghiere per poter andare in paradiso. Se noi affrettiamo la fine del purgatorio, immaginate quanto riconoscenti sono e come pregano per noi, tanto il purgatorio quanto il paradiso. E una delle devozioni che nella nostra congregazione sono proprio tali, che come dire, ce le hanno proprio inculcate, specialmente Madre Mazzarella, che è santa, Maria Mazzarella, ce l'ha inculcato molto questa. Io mi ricordo che in noviziato, a metà, avevamo le scale, a metà scala c'era uno di quei quadri che, delle anime del purgatorio, no? Con gli angeli che venivano giù a salvare. E c'era una cassetta con dei bigliettini. Lo prendevamo e dicevamo nel termine riposo, o per la persona che ha più amato il Signore, per la persona che ha più bisogno, tante intenzioni. E così intanto pregavamo per le anime del purgatorio. E sono riconoscentissime, pregano per noi sempre e si ottengono tantissime grazie. Io mi ricordo una delle tante così, che poi a portata di mano, ero a passeggio in montagna con le ragazze e c'erano delle nubi minacciose veramente, di pioggia, e noi non eravamo attrezzate, non avevamo né ombrelli né giacche a vento né niente, e allora ho pregato le anime del purgatorio. Ma sapete che la pioggia ci seguiva un metro dietro della nostra fila, aveva una fila lunga delle ragazze. Io ero l'ultima, un metro dietro c'era la pioggia, noi davanti neanche una traccia. Ma le anime del purgatorio fanno di queste grazie, ma spesso e volentieri, però, basta che preghiamo. E non occorre mica fare preghiere speciali. Se voi mettete l'intenzione, per esempio la mattina, dite, ecco, tutte le preghiere che faccio, le opere buone, gli atti di carità, certo non i peccati, ma le opere buone, e le offro per le anime del purgatorio, quelle che vuoi tu, Signore. Guardate, ne avete, e poi se avete bisogno di grazie, anche fa celebrare una messa per l'anima più abbandonata, per l'anima che ha più bisogno. Pensate a quei poveretti che sono in purgatorio e non hanno i parenti, non hanno nessuno che li aiuta, che prega per loro. Ecco, pregare per l'anima più abbandonata, per... mettete tante intenzioni, quello che volete, per quella che magari è in purgatorio, perché è il peccato che facciamo spesso noi, va bene? Che sia un peccato di turpiloquio, che sia un peccato di mancanza di carità, che di solito è sempre quello. Il peccato più facile è commettere sempre la mancanza di carità. Perché se parliamo male manchiamo di carità, se pensiamo male manchiamo di carità, se non aiutiamo il prossimo manchiamo di carità. E non limitatevi ad aiutare solo quelli che sono i vostri parenti. Prima di tutto la carità è ordinata. Prima bisogna aiutare i più vicini, i parenti. Perché nella mia vita, è lunga vita, vero? Ho trovato anche delle persone molto caritatevoli con gli altri. E poi niente con i propri parenti. No, guardate che è sbagliatissimo. Il primo dovere è far del bene ai propri parenti. Del resto c'è anche il comandamento, onora il padre e la madre, no? Prima carità dobbiamo farla ai nostri, perché la carità è ordinata, se trovate anche nella Sacra Scrittura, è ordinata la carità. E quindi prima di tutto fare la carità, essere buoni con i nostri, poi con tutti, perché non possiamo commettere gli atti, ma prima la gradazione è questa. E le anime del purgatorio ci aiutano in questo, ci aiutano, ricordate. Si vede che il Signore voleva anche questo oggi. Poi un'altra cosa, l'imitazione di Cristo, la conoscete questo libretto? Sì, ma non tutti, vero? Guardate che dopo il Vangelo, dopo la Sacra Scrittura, il libro più buono che ci sia, più spirituale, più che parla direttamente proprio quello che si capisce, quello che vuole il Signore, quello che dobbiamo fare, è l'imitazione di Cristo. E serve moltissimo per la meditazione la mattina, invece che prendere altri libri, prendete questo, l'imitazione di Cristo. Anche per fare un po' di lettura spirituale durante il giorno, magari avete 5 minuti di relax, prendete questo libretto e scrivete e leggete. Adesso io ho aperto così, ho detto: Signore, vediamo. Ecco, guardate, ve lo leggo. Perché serve proprio di incitazione. Il dialogo intimo di Cristo con l'anima fedele. Io penso che se siete qua tutti siete assetati del Signore, perché sapete che io ho solo questo compito di trasmettervi quello che vuole il Signore. Infatti non mi sono preparata, però siete testimoni voi, ho chiacchierato, perché abbiamo parlato fino adesso. Ma il Signore, lui agisce in lui. Io ho tanta fiducia, sempre ho avuto tanta fiducia e sicurezza, che è lui che fa. È lui che mi suggerisce quello che devo dire. È lui che pensa a voi e che vi fa venire. È lui che vi fa, come dire, migliorare nella vita spirituale. Perché noi da soli non facciamo niente. Noi da soli, ricordatevi, Gesù ce lo dice. Noi non siamo niente, facciamo niente. Tutto il Signore ci aiuta. Però dobbiamo essere fedeli a quello che lui ci dice. E mi piace molto questo brano. Io per tanti anni ho fatto meditazione proprio sulla imitazione di Cristo. Ogni tanto lo prendo. Ecco, il discepolo dice: che io senta quel che dice il Dio. La preghiera del Salmo 85, andate a vederlo. Prega l'anima che prega, che io senta quel che dice il Dio. Beata quell'anima che ascolta il Signore, che parla dentro di lei e riceve dalla divina voce consolanti parole. Mi direte: ma io il Signore non lo sento. Non è vero, perché voi pregate e dopo vi viene quella buona ispirazione, vi viene quel pensiero consolante, vi viene anche una persona che vi dice una parola buona. Ecco, è tutto il Signore che muove. Ricordate che senza di Lui noi non facciamo niente, non poco, niente, zero. Perciò dice: beata quell'anima che ascolta il Signore che parla dentro di lei. Parla a tutti dentro di noi. Non con parole che si sentono all'orecchio, ma con i desideri, con i pensieri. Vi promuovo un pensiero che vi viene nella mente: guarda come mai mi è venuto questo pensiero. Ve lo manda il Signore. E ricevi dalla divina voce consolanti parole. Beh, le parole più consolanti che il Signore ci possa dire: venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi e io vi consolerò. Credo che non ci sia nessuno al mondo che ci possa dire una parola così consolante. Perché Dio è onnipotente. Dio può far cambiare le cose da così a così. C'è un momento che sembra di essere di disperazione, un momento che dice non c'è via di scampo, un momento che... E invece no. Se voi avete fede nel Signore, vedete da un momento all'altro che la situazione cambia. A volte non cambia come vorremmo noi. Perché noi siamo limitati? Noi crediamo bene a volte quello che non è bene. Magari dopo capiamo e diciamo: oh, per fortuna che il Signore non mi ha ascoltato, perché sarei andata dal fuoco alla brace di mal in peggio. Ma Lui sa, se voi pregate, quello che è buono il Signore ce lo concede. Ma dobbiamo pregare. Ecco, beate quelle orecchie che afferrano il soffio del divino sussurro e non avvertono nemmeno una sillaba delle mormorazioni di questo mondo. Sentite se è poco bello. Io torno. Beate quelle orecchie che afferrano il soffio del divino sussurro. Il Signore non grida. Non c'è nessuno che abbia rispetto della nostra libertà come il Signore. Noi siamo imperativi, noi vorremmo che gli altri ci ascoltassero. Noi imponiamo a volte, lui no. Lui sussurra quello che desidera e dopo no, basta, ci lascia liberi. Perché, ha anche spiegato, io ho creato l'uomo libero. Se lui costringesse la volontà nostra a fare una cosa piuttosto che un'altra, andrebbe contro la sua creazione. Se lui ci ha creati liberi, lui rispetta la nostra libertà. Però se noi vogliamo, diciamo, Signore, no, fammi capire quello che tu vuoi, fammi capire come devo vivere, ti prego, perché io non capisco niente, ma tu sì, che capisci tutto. Lui non può venire meno, perché è la nostra volontà che si dirige verso di lui e dice, no, fai Signore, sono contento che tu faccia, che tu operi in me, che tu mi indichi che cosa devo fare. Allora, lui che rispetta la nostra libertà e la nostra volontà, se siamo noi che vogliamo che lui ci parli, lui ci parla. O ci parla in tante maniere, non con la voce come io faccio adesso, ma con buoni suggerimenti, con pensieri buoni che vi vengono tutti in un momento in testa e dicono, ma come mai mi è venuto in testa questo pensiero? Eppure è il Signore che ce lo manda, se è buono se no è l'altro. Magari attraverso un'amica, un amico, attraverso un sacerdote, ma lui si adopera tante persone, però ci ascolta. State tranquilli che lui ci ascolta, ma se noi siamo di questo parere e siamo beati, se le nostre orecchie afferrano il soffio del divino sussurro e non avvertono nemmeno una sillaba delle mormorazioni di questo mondo. Mamma mia, quante mormorazioni. Se aprite la televisione, la radio, leggete i giornali, è un diluvio di mormorazioni, è un diluvio di idee non buone, perché guardate che tutta la stampa, tutto in mano a Satana. Il Signore è onnipotente e quando crede Lui e vede Lui, rompe queste tenebre, rompe questa cattiveria e c'è qualcosa di buono, però bisogna che lo cogliamo noi. Bisogna che lo avvertiamo noi, va bene? Bisogna che apriamo l'orecchio proprio, beato che le orecchie che afferrano il soffio del divino sussurro. Non grida il Signore, non grida, sussurra, ci parla la nostra coscienza. Se siamo tranquilli nel abbiamo pregato, se voi dite proprio col cuore, con la sincerità del cuore, parla Signore che il tuo servo ti ascolta. Ma bisogna che il cuore sia sincero, bisogna che siamo disposti ad ascoltarlo. Non parla Signore e ascolto quello che mi va bene e quello che non mi va bene, no. No, non possiamo dire al Signore questo, capite? È il nostro Dio, è superiore a tutti noi, è quello che ci giudicherà. È tremendo, sapete, il giudizio di Dio, perché è inesorabile. Non possiamo obiettare niente, è giusto. Sa benissimo mettere a posto tutte le cose, sa il grado di tentazioni a cui siamo soggetti, sa che cosa abbiamo imparato da piccoli, come siamo stati cresciuti, sa tutto di noi, sa la nostra indole, sa il nostro carattere, sa tutto. Ecco, lui sa. Abbiamo questa fiducia, no? E allora quando ci avverte di qualche cosa è come un lampo che ci passa delle volte per la testa, vero? Ho provato tante volte anch'io. È un lampo che dice, ah, qua come vanno le cose? Dov'è la verità qui? Che cosa devo fare adesso in questo frangente? Sono in un bivio, non so che cosa scegliere. Quante volte ci troviamo in queste situazioni? Quante volte ci viene sussurrata una cosa da un orecchio e l'altra cosa dall'altro orecchio? Quale devo scegliere, Signore? E se io mi metto in ginocchio e prego, allora il Signore mi dà la grazia di avvertire quello che è la sua volontà e non avvertire nemmeno una sillaba delle mormorazioni di questo mondo. Beate davvero quelle orecchie che attentamente seguono, non lo schiamazzo esterno. Ai ai ai, facciamo tanto di quello schiamazzo. C'è tanto di quello schiamazzo in questo momento in terra. Ma la verità che internamente ci ammaestra. Io sono sicura che tutti, anche quelli che scelgono il male, anche quelli che si comportano male, in ultima analisi sentono che quello è male, capiscono che quello è male e capiscono quello che è bene. Solo che, o per interesse, specialmente il denaro, Gesù dice: ho servito Dio, ho servito Mammona. Mammona è il Dio dell'avaro, che ci porta all'impurità, che ci porta alla superbia. E Gesù te lo dice. Ma da beate davvero quelle orecchie che attentamente seguono non lo schiamazzo esterno, ma la verità che internamente ci ammaestra. Io penso che tutti internamente sentiamo cos'è la verità. Che dopo la seguiamo, non la seguiamo, questo, che il turbinio di questo mondo, gli interessi, a volte la pesca, le trasmissioni che ci sono, la radio, tutto quello che volete, gli uomini, non che le donne, sapete, quando dico uomini dico tutta l'umanità, chi deve ascoltare? Beati gli occhi che si chiudono per non guardare le vistose cose di fuori. Vistose, ci sono dei tabelloni, vero? Fuori, vistosissimi, che insegnano per il male, che ci offrono il male. Quelle le vistose cose di fuori, ma osservano intensamente l'intimo dell'anima. Ecco la necessità di fermarsi e di pensare un po' alla nostra anima. Specialmente fare l'esame di coscienza la sera, prima di andare a letto. Come ho passato oggi la giornata? Ho ascoltato il Signore, ho ascoltato il demonio. Ho avuto questa occasione, ho avuto quell'altra. Come mi sono comportata? Quello che vogliamo, diciamo, l'esame di coscienza. Che insegniamo anche ai bambini a fare. A tutti insegniamo. Che adesso, purtroppo, anche i sacerdoti che dovrebbero trasmettere la verità, queste verità non le dicono. Forse non l'hanno neanche sentite neanche lui. Può darsi, io non lo so, no, io non posso giudicare, è Dio che ci dica. Però perché non dicono queste verità? Perché non dicono almeno la sera, ogni sera, mettiamoci nudi davanti a Dio, che ci giudicherà se morissi questa notte? Mi pare, non so se ve l'ho raccontato, questo fatto della vita di Don Bosco. C'era un ragazzino che non era per niente a posto. Don Bosco lo vedeva, sapeva che non era in grazia di Dio. E ha cercato di parlare senza dire, senza fare violenza all'anima, mai. Perché il Signore ci ha insegnato a rispettare tutti, sempre. Quindi con bontà così, ma niente da fare. Allora è ricorso a questo tartagemma, sul cuscino gli ha messo un biglietto, e se morissi questa notte, punto di domanda, il ragazzino è andato a letto, ha visto il biglietto, l'ha letto, l'ha messo sotto il cuscino, ma non riusciva a dormire, a mezzanotte si è alzato, proprio disperato, dice, e è andato da Don Bosco. Don Bosco era nella sua camera che passeggiava, per non addormentarsi, no? Per sta sveglio, intanto pregava, passeggiava, quando l'ha sentito che era sveglio, che passeggiava con la luce accesa, si intende, allora ho osato bussare, è andato dentro ed è scoppiato proprio e si è confessato, aveva dei peccati mortali nell'anima, si capisce da tutto l'insieme del racconto, perché non lo so, non dice niente. Si è confessato e è andato a letto tranquillo e ha preso sonno. La mattina l'assistente, quello che dormiva nella camerata, no? Batteva le mani per svegliarli con la giaculatoria. Benediciamo il Signore, anche noi era così, e tutti rispondevamo, sia grazie a Dio. E sto bambino non si, sto ragazzo, era ragazzo già, non si muove dal letto. Lo vanno per svegliarlo, era morto. Allora sapete, era anche facile, non c'erano le cure che c'erano adesso, magari avrò avuto, non so, un'imperfezione al cuore e non lo sapevano. Si è fatto sta che l'hanno trovato morto. Se non si fosse confessato, quello andava all'inferno. Ecco perché Don Bosco continuava a pregare. Però non poteva far violenza. Non poteva dire stanotte tu morirai. E Don Bosco si vede che lo sapeva. Per ricorrere a quel biglietto e stare in piedi a pregare per lui. Questo è amare le anime a salvezza. Vedete, che cosa vale all'uomo anche possedere tutta la terra se dopo va all'inferno? Guardate la parabola del ricco che ammassava, dice farò altri silos, come noi chiamiamo adesso modernamente, e però tutto dato che la terra ha reso molto, il frumento è abbondante. E se stanotte ti viene chiesa, che sta l'anima? Cosa vale tutti i silos? Cosa vale tutto il frumento? Cosa vale tutte le tue ricchezze? Le ricchezze, tutto quello che abbiamo si lascia qua, anche Anelli ha lasciato qua tutto. Scusatemi, di fronte alla morte, e non sappiamo quando, non lo sappiamo proprio, e ha ragione il Signore di non dircelo, perché se no, magari qualcuno si dispererebbe, l'altro dice non faccio più niente in un lavoro perché tanto devo morire, ma se noi guardassimo quello, dovremmo tutti dire, ma che cosa conta, fa tanta fatica che dopo devo morire. Ma se voi ragionate, dice, io faccio questa fatica per amore del Signore, perché dopo mi aspetto il premio eterno, che non lavorerò più per tutta l'eternità, capite? Non ci stancheremo più, non avremo più le mal di testa, le mal di schiena, le mal di gambe, che sarà la felicità perfetta. Ma chi ce la fa fare tanta la quella? Ditemelo. Ma perché non ci pensiamo forse? Non ci pensiamo, non so. Ma beati coloro che riescono a penetrare nelle interne ispirazioni e si dedicano a preparare se stessi con quotidiani esercizi per poter afferrare i celesti segreti. Ah, mi dite, ma cosa, possiamo avere i celesti segreti? Certo che li possiamo avere tutti. Cos'è i celesti segreti? È la bellezza del paradiso. È l'importanza di essere grazie di Dio per tutta l'eternità. È l'aiuto che ci dà quotidianamente, minuto per minuto, la divina provvidenza, Dio. Su tutte le buone, tutte, questi sono i celesti segreti. Ma pensate che in paradiso vedremo, oltre che il Signore, la Trinità. Perché anche quando ci sono le apparizioni di questo mondo, quelli che hanno il corpo risuscitato sono solo Gesù e Maria. Dio Padre non lo si può vedere, è purissimo Spirito. Dio Spirito Santo non lo si può vedere, è purissimo Spirito. Tutti i nostri cari che sono di là sono spiriti, non hanno il corpo. Se ci appaiono col corpo che avranno dopo il giudizio universale. Perciò quando noi preghiamo per i santi, e se qualcuno vede, per esempio, non so, il papà, la mamma, qualcuno che le appare, anche all'infuori della Madonna e di Gesù, nell'altro mondo sono tutti spiriti. E come ce li fa a vedere il Signore? Perché noi lo spirito non lo vediamo. Come ce li fa? Col corpo che avranno in paradiso. O disgraziatamente col corpo che avranno l'inferno, perché anche quello, perché l'inferno c'è sempre ed è eterno, eh?
e non si può dire non lo sapevo,
perché tutti sanno che c'è un premio e un castigo di là. Tutti. È una delle verità fondamentali che il Signore imprime nell'anima di tutti gli uomini che quando crea l'anima. Crea con queste certezze. Dopo, se loro fanno di tutto per non ricordarlo, per non voler pensare più sopra, per non voler credere, libertà. Il Signore ci lascia liberi. Vedete, le ispirazioni si dedicano a preparare se stessi con quotidiani esercizi. Mamma mia, direte voi che esercizi dobbiamo fare. Tutti gli esercizi spirituali, tutti gli esercizi della mente soprattutto. Cioè, io credo, Signore, ti adoro, mio Dio. Ti amo con tutto il cuore. Io credo in te, so che tu mi segui tutto il giorno, che mi conosci fino in fondo. Questo è il primo esercizio. Secondo esercizio, oggi che cosa devo fare? Qual è il mio programma di vita oggi? Devo alzarmi, lavarmi, far colazione, andare al lavoro. Tutte le diversità di lavoro non hanno importanza. Basta che noi li facciamo con giustizia, senza rubare, né tempo, né soldi. Con giustizia facciamo, e con molto buona volontà, con rettitudine. Perché se io vengo pagato per questo lavoro, faccio questo lavoro. Se io vengo retribuito per questa mansione, faccio questa mansione. Se io sono libero, ma libero, qualcuno, qualche cosa dobbiamo fare durante la giornata, no? Faccio quello che il Signore vuole. Se uno è malato, offre le sofferenze, non può far niente, anche io non riesco più a far niente qua. Però offro anche questa impossibilità di lavorare, dato che hai lavorato tutta una vita. Offrire quel che è per la giornata. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, posso darti in questa giornata. Ti offro le azioni della giornata. Ecco perché è la prima preghiera che si deve dire la mattina dopo il Padre nostro, che ci ha insegnato Gesù, l'Ave Maria in gloria, l'angelo di Dio, magari l'eterno riposo per i nostri cari. Anche di esiste solo queste preghiere, sono poche, si fa presto, no? Basterebbe, sapete, per santificare la giornata. E dice appunto, beati coloro che riescono a penetrare nelle interne ispirazioni. Perché ci viene l'ispirazione, il Signore ce l'ha. Quante volte, per esempio, siamo per strada e ci viene, oh, mamma mia, non ho fatto questo. Oh mamma mia, dovevo andare a salutare quella tal persona. Oh, c'era l'onomastico oggi di tale che non mi sono ricordata. Voi dite, la mia testa non sono l'ispirazione del Signore. Quando sono buone, sono ispirazioni del Signore. Quando sono idee cattive di odio, che abbracciano, sono ispirazioni del Signore. Perché noi siamo costantemente là. Tra Dio e Satana. Tutti, dalla mattina alla sera, da sera alla mattina. Beh, allora dice, ecco beati coloro che riescono, perché bisogna volerlo, bisogna pregare per riuscire a penetrare nelle interne ispirazioni e si dedicano a preparare se stessi con quotidiani esercizi. Mi dite, ma che esercizi quotidiani facciamo? E intanto la preghiera. Dopo, con un esame di coscienza che avete fatto la sera, dice oggi devo fare questo e questo, cercherò di mettercela tutta per fare il meglio possibile per amore del Signore, non per amore di Tizio, Caio, Sempronio, o di quelli che gli danno anche i soldi, o di quelli, per coscienza, perché è il nostro dovere, per poter afferrare i celesti segreti. Perché ci sono dei segreti? Certo che ci sono dei segreti.
quante cose non sappiamo, quante cose non conosciamo. E come ce le fa conoscere il Signore? A me, per esempio, le ha fatte conoscere perché? Perché le trasmette a voi. Perché tutta la mia vita è imperniata in questo, trasmettere la verità. Il volere del Signore per me è questo, trasmettere la verità. Cosa sta facendo adesso? Trasmettendo la verità. E questo è importante. I sacerdoti, quando pregano, dovrebbero fare questo. Ci sono, grazie a Dio, di quelli che veramente lo fanno bene. E ci sono di quelli che si perdono in tante locubrazioni, in tante cose. Si risponderanno davanti a Dio tremendamente, sapete? Tremendamente. Perché non è mica detto che siamo tutti santi, neanche purtroppo i sacerdoti. Se voi pensate che tra 12 apostoli erano tutti vescovi, c'era un Giuda che l'ha tradito, no, non vi stupite se adesso anche su 12 vescovi c'è uno che lo tradisce, anche su 12 cardinali c'è uno che lo tradisce. No, non stupitevi di questo, non stupitevi. Beati coloro che cercano unicamente di attendere a Dio e cacciano via da sé tutti gli interessi mondani. Provate a pensare che tutta la televisione, tutti i giornali, tutto il lavoro, è tutto sugli interessi mondani. Di questo mondo vuol dire, sapete, mondani. Ma io lavoro oggi, ma non per interesse di guadagnare, lo faccio perché il Signore lo vuole, lo faccio perché è il mio dovere, lo faccio perché devo mantenere la famiglia, lo faccio perché non devo stare in ozio. E il lavoro rende il doppio. Perché se lo faccio con amore di Dio, rende il doppio il lavoro. Non sento tutta quella pesantezza che si sente quando si lavora, che si fa fatica, vero? Il lavoro è un castigo che il Signore ha dato dopo il peccato di Adamo e Eva. All'uomo guadagnerà il pane con il sudore della fronte e la donna sarà una maternità sofferta. Questi sono i due castighi che il Signore ci ha dato. Adamo e Eva, pensate. Allora io devo lavorare, certo che a lavorare si fa fatica, però io devo lavorare con onestà, sapendo che lo faccio per amore del Signore e per amore della mia anima, che io voglio salvarmi, mica voglio andare all'inferno. Ma scherzate, dopo tutto questo patire di questo mondo, perché io vorrei dire, chi è che non patisce a questo mondo? Io non ho trovato ancora una persona che mi dica, io non ho mai patito, è vista buona. Certo che il lavoro costa, certo che vivere costa, certo che si fa fatica, ma cosa volete che sia la fatica? Mettete anche di 100 anni, conta un'eternità, miliardi e miliardi di anni, poi l'eternità ricomincia da capo. Provate a pensarci un po' più questo, un po' più spesso a questo. Noi siamo, andiamo contro l'eternità, verso l'eternità. Noi siamo eterni ormai. Abbiamo avuto inizio, non come il Signore che è eterno. Abbiamo avuto un inizio, ma non avevo più figli. Pensate che la sofferenza dei dannati non finirà mai. Che invocano la morte, invocano che cada non so che cosa su di loro, ma niente da fare. Dovranno vivere eternamente nella sofferenza più crudele possibile. Ma chi ce la fa fare, scusate, non siamo tutti qua in tempo a salvarci l'anima, no? Beati coloro che cercano unicamente solo di attendere a Dio e cacciano via da sé tutti gli interessi mondani. Lui ce l'ha detto, tante verità ci ha detto, questo benedetto Vangelo, che se lo digeriscono tutti. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, sono sue parole, e tutto il resto vi sarà dato di sopra. Io ve lo posso assicurare. Ho 86 anni, semplicemente. non voglio, 86. Io ho toccato con mano tutta la vita la verità di questa cosa. Anche durante la guerra, quando non avevamo il pane, quando non ci mancava proprio il necessario. No, ci ha sempre pensato. Anche per mia mamma, anche per i miei fratelli. Sempre. Non è mai mancato il necessario giorno per giorno. Ma grazie a Dio era una mamma che aveva tanta fede. E diceva sempre, siamo sicuri che il Signore ci aiuterà. Noi facciamo il nostro lavoro, eccetera, se no avrebbe da disperarsi. Perché io ero entrata già in congregazione, ma aveva tre figli a casa. E senza il marito, perché mio papà era morto. È morto nel 39, prima della guerra. Ma toccate con mano questa cosa. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. Non dimenticate queste parole, la sua giustizia, perché è importantissimo che pensiamo alla giustizia di Dio. E non possiamo ingannarlo, Signore, non possiamo dire pane per polenta o dire una cosa per... non possiamo. Possiamo ingannare noi stessi, possiamo ingannare gli altri, ma Dio no. Pondera bene queste cose, anima mia. E chiudi le porte dei tuoi sensi affinché ti sia possibile percepire quello che dice dentro di te il Signore Dio tuo. Questa è l'imitazione di Cristo. La conoscevate? Sì, qualcuno sì, senz'altro, ma troppo pochi. Guardate, la prima spesa che fate, andate a comprarla. E non leggere tanto al giorno. Anche una paginetta così, è una pagina. E c'è scritto poi il maestro, sentite. Il tuo maestro dice così all'anima: io sono la tua salvezza. È il Salmo 35. La tua pace. Oh, com'è vero, com'è vero, bella. Guardate, solo in Dio troviamo. In tutto il resto c'è sempre un ingarbuglio di cose che non ci lasciano tranquilli. Quando voi avete fatto nella giornata la volontà di Dio, andate a letto tranquilli. Perché siete sicuri che il Signore il giorno dopo ci penserà. Anche nelle difficoltà finanziarie, anche nelle difficoltà di lavoro, anche nelle difficoltà di salute, il tuo maestro dice così: io sono la tua salvezza, la tua pace. È vero, la pace l'abbiamo solo in Dio. La tua vita. E sì, perché se ci salviamo l'anima, là è la vita salvata. Ma se ci danniamo, santo, che vita è quella? Invocano di fatto i dannati la notte, ma non la possono avere. Stammi vicino e troverai la pace. Che bello. Se noi stiamo vicini al Signore, è vero, sapete. Ve l'ho detto, sono vecchia, ma l'ho sempre sperimentato. Anche nei momenti più difficili. E non crediate che non li abbia passati. E non solo per la guerra, ma per tante situazioni che succedono nella vita e che succedono a tutti. Però stammi vicino e troverai la pace. Non ti curare delle cose passeggere, che passano. Il lavoro passa, la paga passa, la salute passa, le amicizie passano, gli amori passano, tutto passa a questo mondo, tutto. Stanno insieme a te, non ti curare delle cose passeggere, cerca invece quelle eterne. Che è la salvezza dell'anima. Don Bosco faceva a volte nelle immaginette, scriveva: salve, salvando, salvati. La salvezza dell'anima è la cosa più importante, sapete. Non ti curare delle cose passeggere, cerca invece quelle eterne. tutte le cose materiali non sono altro che falsità. Mamma mia, se si riuscisse a persuadere le persone che tutte, non alcune, tutte le cose materiali non sono altro che falsità. E a che ti gioverebbe tutte le cose create se poi tu fossi abbandonato dal creatore? Provate a pensarsi. Ma vale la pena che io mi sia attaccato a questo, che sia attaccato a quell'altro, che viva per questo scopo, che viva per... se poi devo lasciare tutto e devo rendere conto al mio creatore? E che cosa giovano tutte queste cose? Me le volete dire? Che cosa giovano? Avere vestito l'ultima moda, avere le scarpe quelle, avere gli orecchini, avere le cose, avere tutte le ricchezze di questo mondo, non servono a niente. A niente. In un altro passo del Vangelo il Signore dice: quando avete di che mangiare, di che bere, di che vestire, una casa, cosa c'è? Scusate, anche quelli che hanno tante case, ma anche stanno in una non possono mica stare nell'altra, no? Io conosco tante persone che hanno parecchie case qua e là, ma intanto che stanno in una non stanno nell'altra. E che cosa fa quell'altra? Chiuso per 11 mesi, per 12 mesi. Che cosa serve? Provate a pensarci. Tutte le cose materiali non sono altro che falsità, e prima di tutto il denaro. E a che ti gioverebbero tutte le cose create se poi tu fossi abbandonato dal creatore? E non si guadagna il paradiso con denaro, no? Tanto è vero che quel giovane che voleva la perfezione, no? Dice: osservi i comandamenti, dice Gesù, no? Ah, questi li ho sempre osservati anche da giovane. Beh, allora se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e vieni e seguimi. Una parola. E non se l'è sentita quel giovane. E il commento di Gesù è stato: quanto è difficile per i ricchi che ci salvino. Se sono, hanno il loro cuore nella ricchezza, non hanno il cuore nel Dio. Ed è il commento di Gesù, sapete, non è il mio commento, per carità. E allora lascia il tutto e volgiti lieto e fedele al Creatore per poter conoscere la vera beatitudine. È vero, sapete, più siamo distaccati da questa terra, più contenti siamo. Siamo contenti di tutto. Siamo sempre contenti. Signore, finché voi siamo qua, dopo quando ci voglio prendere, ma non ho nessun legame su questa terra, nessuno. Io sono legata solo a te. Tutti dovranno dire così. La mia vera felicità sei tu, Signore. Non so. Non è il denaro, non è la casa, non è solo l'amicizia, non è neanche il padre e la madre. Chi non è staccato dal padre e la madre e formò dei figli non è degno di me, lo dice Gesù, Perché prima di tutto dobbiamo amare lui sopra la moglie, i figli, il marito, e i figli, e i nipoti e tutto quello che volete. Perché lui lo dice: cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà con il suo proprio. Guardate, io sono un esempio vivente di questo. Tutto mi ha dato il Signore. In sovrappiù, anche con la pensione sociale, perché le mie care superiori non mi hanno pagato delle marchette, no? E io come insegnante, non solo delle medie ma anche delle superiori, dovrei avere una discreta pensione, no? Neanche quello. Vabbè, ho detto, se tu hai permesso questo va bene, non mi manca mancato nulla e non mi manca nulla. Ma che schiamo, volete che il Signore ci faccia mancare qualcosa? Ecco, io vi ho dato un saggio di quello che è l'imitazione di Cristo. È bello, no? Cosa dite?
Se non l'avete, andate subito a comprarlo. È una paginetta al giorno, non di più, sapete, non di più. Una paginetta al giorno, riflettendo. E anche questo, io guardavo la lettera a Timoteo. Le dottrine false, le false dottrine e la vera ricchezza. Perché vedete, io mi ero preparato, sono testimone di quelli che sono stati con me fino adesso, non mi ero preparato. Ma vedete come il Signore prepara tutto. E va tutto d'accordo, sentite, questo è San Paolo, a Timoteo, suo amico. Questo deve, dice, insegnare e raccomandare. Se qualcuno insegna diversamente e non segue le sante parole del Signore nostro Gesù Cristo e la dottrina secondo la pietà, costui è accecato dall'orgoglio, non comprende nulla ed è preso dalla febbre di cavilli e di questioni oziose. Da ciò nascono le invidie, i litigi, le maldicenze, i sospetti cattivi, i conflitti di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che considerano la pietà come fonte di guadagno. Questa la scriveva 2000 anni fa, sapete questo, San Paolo. Congiunta però a moderazione. Infatti non abbiamo portato nulla in questo mondo. E quando siamo nati avevamo qualche cosa, mi volete dire? Se non fosse stata la nostra mamma, il nostro papà, se avremmo avuto, non so, chi ci pensavano di che? Non abbiamo portato. E nulla possiamo portarne via. Ve l'ho detto, neanche Agnelli non si è portato dietro la Fiat, l'ha lasciata qua. E così tutti. Vedete, sono pensieri molto forti, molto semplici però, molto veri, perché guardate che la verità è semplice, 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 perché Dio è uno, è vero che è in tre persone, ma uguali, distinte, ed è un Dio solo, tre sono le persone, non Dio solo, è semplice. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo. Questi sono bravi. Al contrario, coloro che vogliono arricchire cadono nelle tentazioni, nel laccio e in molte bramosie insensate e funeste, che fanno precipitare gli uomini in rovina e perdizione. Questo è San Paolo, trasmettitore anche quello della verità. Difatti le lettere fanno parte del Nuovo Testamento e sono verità di fede. Perché tanti dicono, il Papa è ricco, il Papa non è niente. Il Papa vive là, come noi quando andiamo in un hotel, in un albergo. Va bene? Solo che noi dobbiamo pagare. E lui non paga perché paga in altro. Un'altra forma, paga facendo la volontà di Dio, facendo il capo. Crede che non lavori il Papa? Certo, non ha lavoro materiale, perché ha 81 anni, adesso poi non potrebbe neanche. Ma come credete che non lavori? Anche adesso credete che non le costi niente, anche questo passaggio da un clima all'altro, la faticosità anche di quelle messe cantate così, per uno di 81 anni è un peso. Ma lo fa tanto volentieri per le anime, no? Al contrario, dice, coloro che vogliono arricchire cadono nelle tentazioni, nel laccio del demonio, no? Il quale non è sincero, il quale è bugiardo fin dal principio, dice la Sacra Scrittura, che fanno precipitare gli uomini in rovina e perdizione. L'attaccamento al denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Questo lo dice. Per il suo sfrenato desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi
tormentati con molti dolori, anche in questa vita, anche ansia solo la paura di perdere, la paura di... No, non ci interviene. Ma che cosa facciamo se domani possiamo morire? Se stanotte possiamo morire? Abbiamo la sicurezza di arrivare a domani, no? E allora che cosa ci vale? Vale la pena di rovinarsi eternamente dopo che abbiamo sofferto, perché tutti abbiamo sofferto in questa terra e tutti soffriamo in questa vita. E dopo ancora di la sofferenza di questa vita, volete che abbracciamo la sofferenza di tutta l'eternità? Ma chi ce lo fa fare? Saremo matti, sapete? Matti proprio? Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose! E Timoteo era l'uomo di Dio. Tendi alla giustizia. Cos'è la giustizia? È dare a Dio quello che è di Dio, e all'uomo quello che è di uomo, a noi stessi. Dare a ciascuno il dovuto. Questa è la giustizia. Non lo posso imbrogliare, nostro Signore. Non lo posso imbrogliare, posso imbrogliare gli uomini, posso illudere anche me stesso, ma non posso imbrogliare, sì. Tendi alla giustizia, dice, alla pietà. Ma la pietà quella vera? Ma la pietà sincera? E prima di tutto essere in grazia di Dio. Alla fede, so che Dio è presente. So che Dio mi vede, so che Dio vede tutto, anche i pensieri più intimi del cuore, e non sopporta il male, non lo sopporta, il male è Satana. Alla carità, che è la somma di tutte le virtù. Che cosa è necessario per andare in paradiso? Amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze, e amare il prossimo come se stessi. Anzi, Gesù ce l'ha perfezionato, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, e lui ci ha dato la vita per noi. Mica scherzi. Alla pazienza. Beh, cosa volete? Il Signore vi ha fatto fare anche il voto di pazienza, oltre che quello di povertà, castità e obbedienza, perché sono suora. Anche pazienza. Cosa vuol dire la pazienza? Sono andata a studiarmela in Santo Mauro. La pazienza è il saper sopportare qualsiasi cosa per amore di Dio. Non è solo il non scattare. Noi vulgarmente diciamo che sei senza pazienza, vero? Non sai aspettare, eccetera. No, no, non è solo quello. È il saper sopportare tutta la sofferenza, le disgrazie, le dell'umosità, la cattiveria degli uomini, tutto quello che volete per amore di Dio, perché è quello che ci fa andare in paradiso. Alla mitezza, non arrabbiarci. L'ira è uno dei peccati, va bene, contro lo Spirito Santo, mortali, e nasciamo tutti con l'ira. È una virtù che va conquistata, pregare Dio perché ci aiuti. L'ira vuol dire non arrabbiarci, perché in un momento di rabbia uno potrebbe anche uccidere. In un momento di rabbia offende il prossimo, non lo ama, gli auguro magari tutto il male possibile. La pazienza è saper sopportare per amore del Signore, con danitezza, cioè in pace, tranquilli. Certo, il Signore mi ha fatto una grande grazia in questo campo, che mi ha dato il senso dell'umorismo. Sapesse come aiuta il senso dell'umorismo. Quando vedo uno arrabbiato, invece che arrabbiarmi io, mi viene da ridere, perché vedo la comicità di quello che sta dando. Se voi guardate il senso dell'umorismo, col senso dell'umorismo, le cose di questo mondo, dite, ma perché mi arrabbia? Non vale la pena? Avete mai visto, proprio osservare freddamente, calmi, tranquilli, uno che si arrabbia? Ti viene da ridere, se no perché si agita tanto? Con chi ce l'ha quello? Non vale la pena. Non vale la pena. Alla mitezza, eh sì, beati miti, perché possederanno la terra, una delle beatitudini. Michi vuol dire non arrabbiarsi, non so, non è mica facile, ma bisognerebbe non arrabbiarsi mai. Ma, e mi fa bene all'anima, ma anche al corpo, perché non mi viene la bile, il fegato sta buono qui dentro se non vi arrabbiate. C'è tutto da pagare anche fisicamente. È vero o non è vero? Combatti la buona battaglia della fede, ma ci credo o non ci credo in Dio? E queste sono parole che sono state dette da Dio, dettate da Dio soltanto. Allora, combatti la buona battaglia della fede, perché se non ho fede allora dico butto tutto a mare e faccio quello che voglio, andrò lì fermo. Cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato. Tutti sapete, siamo stati chiamati alla vita eterna, ma alla felicità eterna. Non all'inferno, perché l'inferno è l'inferno. E poi, per la qualità... No, scusa, e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede. E tutti abbiamo fatto la professione di fede, perché siamo qua, no? Tutti avete fatto la prima comunione, va bene? Siete stati battezzati quando non capivate niente, come anche io non capivo niente. Però la prima comunione sapevamo che cosa era. E prima della comunione ci hanno insegnato a confessarci, è vero o non è vero? Tutti. Dopo andando avanti dimentichiamo le cose. Ma noi abbiamo fatto la professione di fede, proprio nella prima comunione almeno. Dopo quelli che hanno ricevuto la cresima, e dopo qualche volta nella vita abbiamo pregato, abbiamo detto sì, credo in Dio, è una professione di fede, no? Allora dice, di fronte anche a molti testimoni, davanti a Dio che dà vita a tutte le cose, e di Gesù Cristo che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, l'ha data bella Gesù, la testimonianza, ti scongiuro di conservare senza macchia e irreprensibile il comandamento fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè ti scongiuro di essere fedele a quello che hai promesso nella prima comunione, che hai promesso negli atti sacramenti, e che sai che è vero, fino alla venuta del nostro Signore, perché tutti moriremo, sapete, nessuno di noi, fra 5 anni non siamo vivi, nessuno qua. O saremo all'inferno o al paradiso, beh, con un po' di purgatorio magari, ma dopo il paradiso è assicurato, però. Bisogna andarci in purgatorio. Capite? E se non si è in grazia di Dio, in purgatorio non si va. Se si è in peccato mortale, non si va in purgatorio, si va all'inferno dritti. Ora io, alcuni possono dire, ma allora io mi confesserò. Sei sicuro tu? Di avere tempo di confessarti? Quelli che muoiono per la strada, in un incidente, hanno tempo di confessarsi. Quello il muoio di un colpo apoplettico, come diciamo noi, una sincope, eccetera, hanno tempo di confessarsi. Posso, se mi cade un mattone in testa e muoio, ho tempo di confessarmi. Non sappiamo noi il tempo. Non siamo padroni noi della nostra vita e neanche del nostro tempo. Perciò ci conviene vivere proprio in grazia di Dio. E se abbiamo qualche peccato mortale nell'anima, corriamo a confessarci. O almeno, prima di andare a letto, diciamo, Signore perdonami, appena posso vado a confessarmi. Basterebbe quello, sapete, per essere salvi. Non andare a letto col peccato mortale. Ma se io scelgo il demonio e non Gesù, posso essere in grazia di Dio. Se io scelgo mammona, come dice Gesù, osservite a me, osservite a mamma, osservite a Dio, osservite a mamma. Non posso? E se mi venisse domandato adesso, di un colpo apopletico, non faccio tempo neanche a chiamare il prete, a confessarmi niente. Neanche il tempo di... Perché poi, mi ricordo un dottore, quando io ero in sanatorio, perché sono stata anche in sanatorio nella mia vita, mi ha fatto ne è passato tanto, a Trieste questo. Era un dottore di Trieste, ha avuto uno scontro abbastanza grave e ce lo raccontava a noi. In quel momento io non ho pensato di sia l'anima, perché era credente, non ho pensato, ho pensato chi mi salve in questo momento, c'è qualcuno che mi viene in aiuto? E era credente, e ce l'ha detto lui, un medico. Perché in quel momento si cerca di salvare il corpo, non l'anima. È difficile pensare a questo, se uno almeno non è abituato. Dopo ho ripreso, dice, ho stato padrone del mio pensiero e allora mi sono raccomandato all'anima, Signore. Ma dopo, se fossi morto prima, avrei solo pensato a salvarmi la pelle, come si dice, che è poi istintivo, eh. Non perché uno è spirituale, non perché uno prega, crede di poter, no, no, perché è istintivo salvarsi la persona, non salvare la vita, la visione proprio. Lo capite l'importanza di questo? Ti scongiuro dunque di conservare senza macchie e irreprensibile il comandamento fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi rivelata dal beato e unico sovrano, il re dei regnanti e signore dei signori, il solo che possiede l'immortalità, che abita una luce inaccessibile che nessuno tra gli uomini ha mai visto né può vedere. Perché l'essenza di Dio non la si può vedere. Si può vedere un riflesso della gloria di Dio, si può avere qualche ballume di cosa, ma a Lui onore e potenza per sempre. Amen. E ai ricchi in questo mondo raccomanda di non essere orgogliosi, di non riporre la speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che tutto ci dà con abbondanza, perché ne possiamo godere. Questo è il Signore, spero che ci parli. Di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere pronti a dare, di essere generosi. Guardate, io ho visto, a chi dà sarà dato in sovrabbondanza. È sempre stato vero. Sempre visto con i miei occhi questa cosa. A chi è generoso e dà, fa l'elemosina, aiuta gli altri così, il Signore non può dire. Sempre dà. Mettendosi così da parte un buon capitale per il futuro, per acquistare la vita vera. Non la vita di questo mondo, non è la vera vita di questo mondo. Qua dobbiamo lasciare tutto, 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 tutto e tutti. Le persone, anche le più care, tutti. Perché Dio solo è tutto. Se noi ci incentriamo nella conoscenza di Dio, nell'amore di Dio, nel vivere per Dio, nel vivere come vuole il Signore, noi siamo felici su questa terra e abbiamo la beatitudine di là. Ma se noi cerchiamo solo noi stessi, la nostra superbia, che è la più grande nemica, la ricchezza, che è la più grande nemica, anche quella, cerchiamo il demonio in una parola. Cosa avremo dopo per la vita eterna? Quando il denaro non vale più niente, dobbiamo lasciare tutto. Non portiamo via niente, sapete, quando ci mettono sulla bara, se vivremo per finire su una bara. Perché se viene l'atomica adesso, per esempio,
Ma no, che viene di da poco.
La prima guerra è la guerra che verrà, che è imminente, sapete. Due terzi dell'Asia spariranno, polvere e cenere, non rimane neanche la mano, neanche le case. Tutta quella parte del mondo che si è ribellata a Dio. La Cina non è la seconda di Dio. Ci sono tanti di quei martiri in Cina, tante di quelle persone uccise, tanto di quel male. Che adesso sapete che uccidevano quasi tutte le bambine che nascevano, perché non volevano che si sposassero. Adesso per avere una moglie devo andare all'estero. Arriviamo a questo punto, sapete? L'India, guardate. C'è qualcuno? Vai a dire, per favore. No, no, andate fuori dalla porta, glielo chiedete. Perché il demonio non è mica contento che dica queste cose, sapete? Non è proprio contento. E allora cerca di disturbare, ma io lo so già. Ma capite? Come ha mandato i missionari? Ha mandato tante persone buone. Anche adesso, con le gare che ci sono state per le Olimpiadi, hanno avvicinato, ma sono stati ben attenti a non avvicinare, a non fare. Non chiudere, sai, perché non si respira, se no moriamo asfissiati. Grazie. No, basta chiedere loro per favore che non grillino sotto. Basta, non lasciamo stare. Ma capite questo? È così, sapete? È così. Dovranno rendere conto a Dio. Tutti dovranno rendere conto a Dio. Perché la verità la possono conoscere anche loro. Ecco perché verrà questo grande castigo, questa grande pulizia che fa il Signore. È passato il tempo della misericordia, adesso viene quello della giustizia. Tutti renderanno conto. Tutti i nemici li distruggeranno. Sono nazioni intere che sono contro, sono governi che sono contro. Dopo i singoli, c'è il giudizio di Dio, chissà quante persone sante, quante persone buone. Pensate tutta la sofferenza, i sofferenti, no, non sappiamo, perché il giudizio di Dio è perfetto, Ne salverà tantissimi, penso di quelli che, perché la conoscenza adesso di Gesù Cristo l'hanno tutti. Ecco perché ha aspettato il nostro tempo a fare questo, il Signore. Perché adesso tutti conoscono Gesù Cristo. Tutti conoscono la verità, o per accettarla o per combatterla. I casi sono due, non c'è una via di mezzo, sapete? Non c'è. O noi accettiamo, o anche tutte le popolazioni, o accettano Cristo, se si ribellano a Cristo, con tutte le i comandamenti, con tutto quello che viene, sono pronti e li distrugge. Li distrugge terra e vetro, resta. Non restano più né alberi né case né niente. Ma perché ha fatto di tutto? 2000 anni ci ha impiegato a farci conoscere e non vi interviene la sua giustizia così, perché aspettava che tutto il mondo potesse conoscere il suo figlio e la redenzione. Adesso tutti lo conoscono, anche gli sperduti dell'Africa, dell'Asia, delle isole, tutti, perché attraverso i mass media. Vedete com'è giusto il Signore. Lui non colpisce se non sono responsabili le persone. Adesso tutti conoscono Gesù Cristo, tutti. Poi è stato il grande missionario, è stato il Papa che è noto. Perché tanti l'hanno criticato, ero sempre in giro, ma io so dove. Fa conoscere Gesù Cristo,
perché faceva, era una notizia che tutti i giornali, tutte le televisioni, tutte le radio trasmettevano. Allora anche quelli che non lo conoscevano, chi è questo? È il rappresentante di Gesù Cristo, e chi è Gesù Cristo? Anche quelli che non lo conoscevano, e sono venuti a conoscerlo. L'hanno accettato bene, non l'hanno accettato bene per loro, poverini. Ecco perché il Signore può intervenire e di brutto, e per sua giustizia ti opera. È finito il tempo della misericordia, dice, comincia quello della giustizia. Il Padre mio rispederà tutti quelli che non tutti li annienterà. Il Signore, quando si mette, quando c'è giustizia infinita, è da tramare le bene impulsi e da mettersi in ginocchio e dire: oh mio Dio, tu solo sei grande, tu solo sei il Signore. Da che noi lo trattiamo? Io vedevo in chiesa, ma come trattano il Signore Gesù in chiesa? A me viene da piangere tutte le volte. Ma è possibile che non capiscano che là nel tabernacolo c'è il nostro Dio, il Signore, quello che ci giudicherà, quello che può distruggere in un attimo tutto il mondo? Almeno per quello state buoni, almeno per quello non chiacchierate in chiesa. In chiesa si va solo per pregare, per confessarci, parliamo col confessore, se è da confessarci, e basta. C'è un Dio davanti a noi, quel Dio che ci giudicherà. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, paf, tutti seduti. Ma chi aveva insegnato? Ma chi ha insegnato a sedersi in quel momento? E solo qua in Lombardia che ho trovato, per grazia di Dio. E qualcuno è stato, no? Perché tutta questa gente non va a sedersi così di sua spontanea volontà. Bisogna che qualcuno l'abbia detto. Per dopo alzarsi tra due minuti per andare a fare la comunione, questo è più bello. A me viene male, male. Sapere che ci sono gli angeli in adorazione. Eserciti innumerevoli di angeli, tutti i santi del paradiso in giro, in adorazione. La Madonna in adorazione. La Madonna in adorazione. Io vi ho detto che ho avuto questa grazia, l'ho detto, no? Di ascoltare la messa con la Madonna. Mi aspettava alla porta, mi ha condotto lei alla casetta, che io non sapevo, non era mai stata. Mi ha fatto fare tutta la strada. Sì. Io qua e lei là. Io ho imparato allora, sapete, come si sta in chiesa. E si sta in piedi, quando c'è da stare in piedi, il Vangelo, siete. Ma dal santo, all'ultima particola che è stata distribuita, lei in ginocchio con le mani giunte in adorazione, non si è mossa. Cosa siamo noi? Cosa crediamo di essere noi? Ditemelo. Per stare in piedi dopo la consacrazione, ci va in piedi, me l'ha detto il prete, disobbedite al prete apertamente. Anche un vescovo che lo dice, disobbedite. Là c'è il nostro Dio, quello che ci giudicherà, quello che è padrone del cielo e della terra, quello che permette che siano tutti qui morti, là nell'aria, con tutti i tifoni possibili e immaginabili, quello che ci giudicherà soprattutto la morte. Ma scherziamo? Chi siamo noi davanti a Dio? Ma chi siamo noi davanti a Dio? Che dobbiamo tutto, dobbiamo la vita, ci ha creato l'anima Lui, ci ha dato i sacramenti, ci ha dato la sua dottrina, ci ha dato la Madonna, ci ha dato la possibilità di pregare. Ma chi siamo noi? A me viene un pezzo di vertigini, guardate, mi viene un male, ma un male quando vedo quella cena che non avete un'idea. E dico sempre: Signore, perdona quelli che hanno insegnato a questa povera gente di fare questa cosa. Perdona, perché cosa devo dire? Perdona a loro che non capiscono che devono doverla fare. Ma davanti a Dio si sta in ginocchio. Ho visto la Madonna stare in ginocchio tutto il tempo, fino all'ultima ostia distribuita dai preti. che siamo. Se lei è la madre di Dio, si atteggia così. Io queste cose una volta non le dicevo per pudore, ma adesso capisco che le devo dire, perché capiate la necessità di conoscere la verità. Dio va adorato, Dio va adorato, è il nostro creatore, è il Signore, è quello che ha fatto il cielo e la terra, quello che in un attimo può fare andare a monte tutti i mondi, tutte le terre, tutti i pianeti. È Lui, sapete, è quello che ci manderà, perché lo meritiamo noi, perché lo scegliamo noi, o in paradiso o all'inferno. Sarà il nostro giudice. Appena morti c'è il giudizio. Gli esercizi spirituali di questa volta erano proprio su queste: morte, giudizio, inferno e paradiso. E sono stati così belli esercizi. Detto chiaramente, prima di tutto ricordiamoci che moriremo, non siamo mortali. Perciò essere servi, grazie di Dio, per non andare all'inferno. Perché il giudizio di Dio è un attimo, imbatte l'occhio di Dio, proprio un battito dell'occhio. Siamo giudicati. Oh, non vuole mica fare discorsi col Signore, tanto vede tutto, sa tutto. E dopo c'è o l'inferno o il paradiso, non scherziamo. E allora davanti a questo Dio che ci ha creato, che ha creato i mondi, che sa tutte le leggi di natura perché le ha inventate Lui, che conosce tutti nel nostro cuore, nella verità, nella sincerità, non nella falsità. Non possiamo ingannare il Signore, che ricordate, sa tutto. E noi ci comportiamo così. Quelli ancora che stanno in piedi, belli, come dire, sono alla pari tua, sai, ancora mica che mi inginocchi davanti a te. Quando noi stiamo in piedi, il Vangelo si ascolta in piedi, va bene, la prima. Ma quando c'è Lui là, proprio presente, sull'altare, in corpo, sangue, anima e divinità, mi è piaciuto tanto oggi. Non ho potuto, perché sono stata a messa, non ho potuto vedere tutta la messa del Papa, ma sono arrivata a vedere come ha dato la comunione. Ha detto grazie Signore, grazie. Un incidio cattolico, si sono inginocchiati tutti e tutti l'ha dato in bocca. Ma in ginocchio? Ah, è grande il nostro Papa, sapete, ringraziamo Dio. Guardate l'esempio che ha dato a tutto il mondo. Come si deve ricevere la comunione? Certo che bisogna andare a piedi perché, ma dopo ci si inginocchia. E tutto in bocca, non ha dato nessuno nella mano.
Come un tempo che ha dato.
Tutti in ginocchio, tutti in avanti. C'era l'Ebalaustre e tutti ci inginocchiamo. E c'era una rete che andava avanti e indietro a darci.
E mai nelle mani.
Noi.
Guai a voi.
Non prendete Gesù nelle mani. Le nostre mani sono sporche. E non sono consacrate come quelle dei sacerdoti. I sacerdoti hanno un'unzione speciale quando ricevono il sacramento dell'ordine. Vengono proprio consacrati, unte le mani. Perché? Perché devono toccare il corpo di Cristo. Ma chi siamo? Ma scherziamo? Ma guardate la sofferenza che io ho, non avete niente. Continuo a dire: Signore, perdona, Signore, ti prego, perdona. Perché cosa devo dire di fronte a tutta questa operazione? Io che so che grazie a Lui so la sua grandezza, mia morte. L'ha mostrata. Se sono qua che vi parlo è perché vi voglio bene, perché voglio che andate tutti in paradiso a godere Lui eternamente, perché è inimmaginabile la gioia che è nel paradiso. Là non c'è più sofferenza, non c'è più niente di male, niente, è la gioia perfetta, poi la conoscenza perfetta, vivremo tutti d'accordo, belli, ma soprattutto amando il Signore. Capite? È là che dobbiamo arrivare, ma in questa maniera non arriviamo mica là. Se solo pensiamo che Dio è il nostro creatore, ma che osiamo stare in piedi davanti a Lui, come sfidarlo, come dire Lui? Neanche il Padre nostro non alzate. Guardate che quando Lui ci ha insegnato la preghiera, Ci hai insegnato perché stessi in un ginocchio adorando? Se pensate quello che ci ha insegnato lui, Padre nostro che sei nei cieli, avete visto voi i cieli? Li avete visti, no? Non sapeste che cosa sono. Sia santificato il tuo nome. E là c'è la presenza sua, ancora di più. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come dice così. Ma è il nostro Dio, è quello che ci giudicherà, è quello che è morto per noi perché noi ci salvassimo e potessimo godere tutta l'eternità. Ma che scherziamo? Ma infischiatevi di tutti i preti, di tutti quelli che vi dicono qualcosa, state in ginocchio ad adorare, fino alla comunione. La Madonna ha fatto così, e sua madre poteva alzarsi in piedi? No. No, è stata in ginocchio. Anche il Padre nostro è una preghiera di supplica. Noi siamo niente, lui è il tutto. Non stiamo in ginocchio a pregare. Dopo purtroppo dobbiamo alzarci in piedi per andarlo a ricevere. Ma dopo, tornate a stare in ginocchio un po'. Almeno finché il sacerdote non ha messo la piside nel tabernacolo. Allora sedete. E parlate con lui, ditegli tutto quello che avete in mente. Ditegli che lo amate, che lo ringraziate. Ditegli i vostri bisogni. Dici, Signore, se è tua volontà, mettete sempre questo, se è tua volontà, Padre, io ti chiedo questo, 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 questo. Sempre mettete se è sua volontà. Ma basta. Capite? No, ce l'ho io qua. Capite? Fatemi questo favore, perché io ce l'ho proprio qua. La sofferenza che ho a vedere e trattare così il Signore, voi non avete ne idea. Se potessi...
Io vedo che quando si fa la comunione, sia prima, non ci si può neanche preparare, perché non c'è un attimo di silenzio. E anche dopo, mentre ad esempio sulla comunione, fino alla fine si canta, e di conseguenza non c'è questa intimità.
Ma lei lascia cantare gli altri, io non canto mai. Io lascio che gli altri cantino, io parlo col Signore. Senta, non è mica obbligata a cantare, sa? Se lo ricordi non è obbligata a cantare. Proprio no, che cantino se vogliono gli altri.
Io non lo so. Sarebbe buona cosa che ci fosse un momento di silenzio.
Ma certo ci deve essere silenzio, ma il silenzio lo faccio io nella mia anima. E non ascolto quello che dicono gli altri. Non li ascolto proprio. Che se io sono così immersa nel ringraziamento al Signore, nel dirgli quello che mi sembra che mi viene dal cuore, non sente neanche quasi. Lasci che cantino gli altri, non si senta mai obbligata a cantare, mai. E tutti dico questo, non sentite obbligati a cantare, proprio no. Parlate col Signore, ditegli tutto quello che avete nel cuore. Ditevi i dispiaceri che avete, ditevi che li accettate per non suo, che ci pensi lui a toglierli, perché è lui che può tutto. Se non state bene, la salute chi è che ve la dà? I medici? Sì, il Signore permette che i medici si curino, bisogna prendere anche le medicine, ma è lui che fa tutto. Io sono stata in cura di morte più di una volta, tutto. Mandata a casa dall'ospedale perché morissi a casa. Guarda qui dove sono. Ma siamo nelle mani di Dio. Siamo nelle mani di Dio. Bisogna avere questa fede. E allora se là il nostro Dio, che è morto per noi, ci ama tanto da aver dato la vita per noi, è quello che ci giudicherà, è il padrone del cielo e della terra. È eterno, conosce tutto. Ma come posso io mettermi a sedere? A meno che non stia male, lui per carità. Ma io vedo che ho delle ginocchia che fanno schifo, scusate la parola, però riesco a stare in ginocchio. Riesco. C'è stato solo un periodo, ho avuto pochi giorni, che non sono riuscita. Adesso riesco sempre. la buona volontà. E poi se voi dite, sì, Signore, io ti adoro, ti ringrazio di avermi creato, perché se non fossi per te io non ci sarei. I miei genitori sono stati i mezzi, ma perché tu hai creato l'anima. Signore, ho bisogno di te. Ho bisogno di te per, prima di tutto per la mia anima, per salvare l'anima. Poi guarda, c'è questo problema in famiglia, c'è quell'altro problema. C'è da andare d'accordo, c'è da il lavoro, c'è tante cose. Signore, se tu... A volte io lo scherzo anche con il Signore, dice, dai una guardatina a Gesù, lo dico io, dai una guardatina. Ma sapete che senza di lui non facciamo niente? Niente, non poco, niente. E allora perché lo prendiamo? Date voi il buon esempio. E se anche il sacerdote dicesse qualcosa, io adoro il mio Dio, dice. E il Signore si adora in ginocchio, non in piedi. Mi siedo quando ascolto la parola di Dio, o altro che. Quando il sacerdote ha rimesso le ostie, la piscide nel tabernacolo, mi siedo anch'io, faccio una chiacchierata col Signore da seduta, ma prima lo adoro. Perché prima di essere anche mio amico, mio fratello, mio sposo, tutto quello che ho, è mio Dio. È il mio Dio quello che mi ha creato, quello che sa il momento che morirò. Quello che sa tutto di questo mondo. Guardate, provate a dar voi un buon esempio. Lasciate che dicano. Lasciate che... A me non ho mai detto perché. Io non impongo agli altri, a nessuno. Ma dato che il Signore mi manda qua per trasmettergli la verità, e voi siete qua per ascoltarla e avete voglia di saperla, ecco che ve la trasmetto. Perché proprio questo non ne posso più. Mi viene perfino male, davvero. Quando penso poi alla Madonna, così, inchinata, e lei è la sua mamma. Ora, se siamo di più della Madonna, noi, ditemelo. Gli angeli sono puri spiriti, noi non li vediamo. Ma se il Signore permette che li vediamo, sono in adorazione, in ginocchio. I santi del paradiso, cosa credete che facciano? Che siano là ben diritti, che adesso sono spiriti, ma anche, come dire, oh, siamo pari? No. Date questa bella testimonianza. Vedete che dopo quello che succederà si giocheranno anche gli altri. Ma voi date questa bella testimonianza, se volete, perché siete liberi. Io non vengo a vedere se ho fatto o non fatto, non per carità, Signore. Non sono mica io il giudice. Oh, io solo, ho solo questa missione di trasmettere la verità. E la verità è questa, non c'è nessuno. E questo il Signore vuole proprio che ve la raccomandi. Tante volte ho taciuto, tante volte ho aspettato, tante volte così, ma adesso lo vuole proprio. Lo vuole anche, perché anche vedendo stamattina quell'inginocchiatoio personale e le persone andare a ricevere la comunione dal Papa, inginocchiate e tutto in bocca, non osate prenderlo nelle mani, sapete, io non lo prendo mai. Mi hanno chiesto di essere di quelle che dispensano la comunione, che portano la comunione ai malati, ma no, ho detto, io il Signore in mano non lo prendo. Sono degna io. Ci sono i sacerdoti che hanno le mani consacrate, hanno un'unzione speciale nelle mani quando ricevono il sacramento dell'ordine. Io mi sono rifiutata anche quello. Ma dice, ma guarda che è una cosa buona, buonissima se volete, ma fatela voi. Ho detto a un sacerdote, io non mi sento degna di prendere il Signore nelle mani. No. Signore lo si prende sulla lingua. Mi direte, è sporca, no, non è sporca la lingua. Perché continuamente pulita dalla saliva. E quando mangiamo e mettiamo sul pulito, non sullo sporco, no? È vero, non è vero. E poi, guardate, 2000 anni siamo andati avanti così. Ma cosa credono di essere i padri eterni questi nuovi moderni? Anche se ve lo dice un discorso, perché anche se ve lo dice un sacerdote, il Papa ha dato il buon esempio. Oggi poi, guardi, mi ha fatto una gioia tale oggi di vedere l'inginocchiatoio, in Sardegna, no, no, era oggi, l'inginocchiatoio, inginocchiati sulla lingua. Ho detto grazie. Dov'erano?
Cagliari,
vero? Sì. Ecco, a me sembrava Cagliari perché sono stata, conosco. Vicino, sì, al polo, al molo voglio dire, perché c'erano le navi dietro. Sì, lo conosco. Io, guardate, guardiamo questo, abbiamo il modello davanti. Perché se il Papa ha precettato questo, ha voluto questo, perché l'ha voluto lui, è per dare un buon esempio. Perché se lo dice, dopo ci sono tutti quelli che contrastano, tutti quelli altri. Lui prima di tutto fare e dopo dire. Allora, siete liberi per carità, io non vengo a guardare come ricevete la comunità, no, non sono mica io che devo giudicare, per carità di Dio, io non giudico, ma io devo trasmettere la verità. E allora guardate, per amore del Signore, poi comincerà il prossimo mese, è il mese della Madonna, del Rosario, vero? Ecco, un'altra raccomandazione. Magari dici Ave Maria la volta, dici Ave Maria la mattina, poi dopo. Anche a pezzetti sapete il Signore vi accetta. Ma il rosario è una bella preghiera, va bene? E sia lodato Gesù Cristo.